E buonasera, siamo live.
Buonasera a tutti.
Buonasera a tutti. Allora, siamo all'82esima live del pub del lunedì sera. Ci avviamo a grandi falcate alla centesima. E questa sera salutiamo un grandito ritorno. Abbiamo l'onorevole Lorenzo Fioramonti, già presidente
Buonasera.
ministro. Buonasera, grazie e benvenuto. Presidente ministro del governo Conte, al momento nel gruppo, deputato nel gruppo misto. Se non sbaglio, estremamente attivo dal punto di vista, non so se avete visto, diciamo, se vi siete un po' informati googlando, ma diciamo, ha una grandissima esperienza e numerose pubblicazioni nel campo dell'economia, nell'ambito dell'economia sostenibile ed è molto attivo per quanto riguarda appunto i gruppi parlamentari che si occupano di ecosostenibilità e climate change. E per questo abbiamo pensato di rinvitarlo per cominciare il nostro ciclo di live su questo argomento. Di nuovo, buonasera e benvenuto.
Buonasera a voi.
Allora, direi innanzitutto di partire subito con, diciamo con il problema principale, nel senso, facciamo un attimo diciamo un inquadramento su quelle che sono le problematiche del cambiamento climatico, diciamo che si possono riassumere in problema di emissioni di CO2 e di altri gas, perché non c'è solo la CO2 nell'atmosfera,
Esatto.
che stanno progressivamente comportando un graduale innalzamento della temperatura, che a un certo punto raggiungerà, se continuiamo con questo ritmo, raggiungerà un punto di non ritorno. Fra l'altro, se non sbaglio, noi emettiamo all'anno più o meno 51, non so se il numero sia corretto, ma 50-51 miliardi di tonnellate di CO2 nell'atmosfera. A queste si aggiunge poi metano e tutta un'altra serie di gas. Allora, direi di partire proprio dall'inquadrare un po' il problema del perché emettiamo così tanto, cioè nel senso, quali sono sostanzialmente le fonti responsabili del nostro consumo energetico e diciamo quali sono quelle che abbiamo usato fino ad ora e quali sono quelle che dovremmo usare in futuro per poter ridurre il quantitativo di emissioni.
Allora, tanto per cominciare, grazie. Grazie per avermi reinvitato. Tra l'altro volevo dire solo per dovizia di dettagli che ho fondato con Rossella Muroni, Alessandro Fusacchia, Andrea Cecconi ed Antonio Lombardo, altri deputati, una componente che si chiama Facciamo Eco. Tra l'altro compare, vedo lì nel sottopancia, proprio perché ritenevamo che ci fosse bisogno di qualcuno che capisse di ecologia in questo Parlamento, perché altrimenti non ne usciamo, eh? Perché oggi tutti si riempiono la bocca di sostenibilità, a casaccio, parlano in tanti di questioni, perché hanno fondamentalmente fiutato che la cosa cominci ad essere popolare, ma ce ne fosse uno che ne capisce qualcosa, devo dire la verità. Quindi dobbiamo stare attenti, perché questa è una situazione molto molto seria. I cambiamenti climatici non sempre vengono percepiti dalle persone come un'emergenza. Se io qualche anno fa avessi detto che bisognava prendere sul serio la questione, per esempio, della diffusione delle epidemie, della diffusione di virus dal mondo animale a causa della deforestazione al genere umano, nessuno avrebbe preso sul serio, no? Non avrebbero neanche fatto un'intervista, avrebbero detto il solito matto che se ne esce. E guardate cosa è accaduto. Quindi lo stesso vale per i cambiamenti climatici. Se vogliamo imparare qualcosa dalla scienza e da chi ci dice da tempo, sia per quanto riguarda le epidemie, sia per quanto riguarda i cambiamenti del clima, che dobbiamo prenderli seriamente perché altrimenti distruggeranno tutto ciò che noi conosciamo. Non è da escludere che noi tra 10-15 anni in buona parte dell'Italia non si potrà vivere, che ci saranno dei danni ingentissimi alle vite delle persone. Io ho dei colleghi, persone della mia età, anche più grandi, insomma, molto affermati nel mondo accademico da cui vengo, che vivono in Australia, per esempio, no? Solo fino a qualche anno fa loro erano contentissimi di aver comprato la casa dei sogni in un contesto bucolico. Oggi quelle case non esistono più, hanno perso tutti i risparmi di una vita. In buona parte dell'Australia o della Florida oggi le assicurazioni non ti assicurano più una casa su cui quindi non puoi prendere neanche un mutuo, per motivi legati ai cambiamenti climatici, per il rischio delle inondazioni, per il rischio degli incendi. Chi vive a Venezia, questa cosa spero che cominci a percepirla, cioè non è più uno scherzo. Allora, ecco, mi serviva questo soltanto per far capire che non stiamo qui a parlare di una cosa teorica da manuali di ecologisti, ma di una cosa che incide sulla vita di tutti, più di qualunque altra cosa. Cioè, il resto dovrebbe essere una conseguenza, no? Parlare di lavoro, parlare di economia, dovrebbe venire dopo. Prima dovremmo preoccuparci di questa cosa che incide sulla nostra sopravvivenza. Allora, tu dicevi prima, Giulio, dicevi qual è la causa fondamentale di tutto questo? La causa fondamentale di tutto questo è che noi per 100 anni più o meno, 150, ma diciamo in linea di massima 100 anni, abbiamo bruciato Una cosa che il pianeta ha impiegato milioni di anni a sotterrare. E il pianeta ha impiegato milioni di anni a sotterrarla per rendersi vivibile. No? Vedete l'ignoranza? Cioè, geologicamente il nostro pianeta è stato per miliardi di anni completamente invivibile. A un certo punto, grazie ad una serie di percorsi dovuti in particolar modo dei batteri che hanno cominciato a catturare questo gas, questi vari gas, cosa è accaduto? I batteri catturavano il gas, morivano, rimanevano all'interno del terreno, il pianeta li ha sotterrati, miliardi e miliardi di anni, ha impiegato così tanto tempo a metterli sottoterra perché fanno male alla vita. Poi è arrivato l'uomo e con la sua ignoranza ha pensato che, ma scusami, perché non li togliamo fuori un'altra volta e li bruciamo? Rigenerando quel percorso che probabilmente è alla base del... C'è un famoso climatologo che si chiama James Hansen, che nel 1989 andò per la prima volta davanti al congresso americano e disse: guardate che qui c'è una cosa che si chiama cambiamenti climatici ed è causata da noi. Questo signore ha studiato per tanti anni Venere e il suo timore era che il mondo si stesse mettendo nella direzione di tornare ad essere tipo Venere, cioè un pianeta che è una palla di fuoco. E allora io non so se ha ragione o meno, insomma sicuramente è una metafora interessante, però i dati ci dicono che noi stiamo facendo quello che in altri contesti si sarebbe potuto immaginare un'evoluzione verso l'autodistruzione dovuta al fatto che stiamo bruciando delle cose che non vanno bruciate, no? Quindi carburanti fossili e tutto questo. Noi dovremmo avere come priorità, questo si chiama l'antropocene, no? Perché si chiama l'antropocene il periodo in cui viviamo oggi? Perché gli uomini sono diventati il principale fattore di cambiamento del pianeta, cioè noi siamo il principale fattore di disturbo degli equilibri planetari. E oggi servirebbe un'attenzione completamente diversa, e cioè si dovrebbe capire che per la nostra sopravvivenza, perché questo pianeta, anche se diventa Venere, non è che esplode, continuerà a essere qui, sarà una palla di fuoco, non ci saranno gli esseri umani, si perderà tutto quello che abbiamo costruito in migliaia e migliaia di anni, okay, voglio dire, se questo è il destino, se l'uomo è così stupido da poter mettere in gioco tutto, ben venga l'estinzione del genere umano, insomma, io non è che mi metto contro l'autodistruzione, se questo è quello che vogliamo, ben venga. Oggi invece il paradosso è che noi abbiamo tutte le conoscenze per poter fare molto meglio. Potremmo produrre tantissima energia dalle rinnovabili, ancora in Italia non riusciamo a farlo, per una serie di ragioni, per ragioni molto semplici. Alcune aziende hanno degli interessi a continuare a bruciare il carbone, in alcuni casi a bruciare il gas, perché il gas è diventato il nuovo petrolio in Italia, anche se paradossalmente... Né il petrolio, né il gas, né il carbone ci stanno in Italia. Non neanche a dire, sai, noi il nostro è un paese ricco di petrolio, ricco di carbone, ricco di gas, dobbiamo votarci all'autodistruzione perché almeno ce l'abbiamo. No, lo importiamo, quindi rendiamo ricchi altri paesi, ci mettiamo in condizioni di subire anche i ricatti di altri paesi. Quindi quando c'è una guerra o c'è un problema altrove, noi rischiamo senza queste materie prime, pur di non utilizzare le uniche materie prime che davvero abbiamo, che sono tre. Il sole. Io voglio dire, sto guardando fuori dalla mia finestra che sono le 20:09, ancora c'è tantissima luminosità ed è maggio, no? Quindi sole a iosa. Vento tantissimo perché siamo comunque circondati dal mare e si genera molta attività eolica intorno alle zone di mare, soprattutto se consideriamo la possibilità di farlo offshore, che nel Mediterraneo è molto ma molto più facile fare che piuttosto che nell'oceano. E la terza cosa che spesso non viene menzionata è la geotermia. Cioè noi siamo un paese vulcanico, siamo un paese che tra l'altro è costantemente soggetto a attività sismica perché si muove il magma sotto il nostro territorio. È un problema dal punto di vista della sismologia, ma una grande risorsa dal punto di vista del calore. Noi dovremmo produrre riscaldamento delle case quasi esclusivamente attraverso la geotermia. Siamo un paese termale che però produce il calore bruciando il gas che viene dall'Algeria o che viene dall'Azerbaigian. Ecco, noi facciamo esattamente tutto quello che un paese normale e intelligente non dovrebbe fare. Eppure continuiamo a farlo, e c'è poi qualcuno come noi politicamente che continua a ripetere queste cose, poi devo dire ci sono sempre di più delle aziende che hanno cominciato a capire e stanno cercando di cambiare e di fare altro.
Posso farle subito una domanda e poi so che questo darà il là a Giulio perché è il suo punto forte, ma è realistico pensare veramente a un mix energetico soltanto di rinnovabili che escluda per esempio gas naturale o nucleare o altre tipologie di energia? Non so Giulio se tu ti vuoi aggiungere.
Sì, io ho un follow up su questa domanda, ma intanto diciamo prego, poi
vediamo come vado, se non rispondo a sufficienza attacchiamo il follow up. Allora io non lo so se è realistico, So che sicuramente non è realistico pensare di continuare a bruciare i carburanti fossili autodistruggendoci e rendendoci energeticamente non autosufficienti. Penso che sia una follia generale. Quindi ricordiamoci sempre che ogni volta che si definisce irrealistica un'alternativa, dobbiamo valutare se è realistica la cosa che stiamo facendo. In molti casi non lo è. La prima cosa che noi chiediamo è: lavoriamo sull'efficientamento energetico del nostro paese. Perché, Giacomo, quando tu mi dici, tu sottintendevi alla tua domanda, c'era sottinteso l'idea del fabbisogno energetico, cioè di quanta energia abbiamo bisogno. Nel nostro paese, per esempio, perdiamo il 40% dell'acqua distribuendola, perché abbiamo una rete idrica che è piena di buchi. È ovvio che il fabbisogno di un paese che perde il 40% d'acqua buttandola è un fabbisogno sbagliato, perché non è quello il fabbisogno, è che se un paese è così deficiente da buttare il 40% di acqua, evidentemente avrebbe bisogno di molta meno acqua se la utilizzasse in maniera efficiente. La rete elettrica, che è stata migliorata molto negli ultimi tempi, però anch'essa disperde molta energia, quindi noi dovremmo prima di tutto cominciare a vedere, ma le nostre case, i nostri edifici pubblici sono energeticamente efficienti, cioè utilizzano l'energia al meglio? E intervenire su questo, perché scopriremo, lo stiamo vedendo con il super bonus al 100%, al 110% e così via, che vale solo per i privati purtroppo, mentre noi dovremmo intervenire su tutta l'edilizia sociale, le case popolari, gli ospedali, le scuole, che sono dei colabrodi energetici. Scopriremo che magari il nostro fabbisogno energetico è di meno di un terzo di quello che abbiamo oggi, cioè un terzo è uno spreco, no? E quindi già quello restringerebbe molto l'energia di cui abbiamo bisogno. A quel punto dovremmo dire: acceleriamo il più possibile con il fotovoltaico, il geotermico e l'eolico. Vediamo dove riusciamo ad arrivare, vediamo quanto siamo bravi. Se Elon Musk manda un razzo su Marte, proviamoci pure noi, non dico mandare un razzo su Marte, ma mettere dei pannelli fotovoltaici sui terrazzi, no? Come hanno fatto in Israele. Se voi andate in Israele, che è un paese irraggiato dal sole, come noi, voi troverete che non c'è una sola casa che non abbia i pannelli fotovoltaici, o almeno il pannello del riscaldamento dell'acqua. Va bene? Faremo tutto questo e cercheremo di capire a quanto riusciamo ad arrivare, visto che il fabbisogno si è ridotto perché siamo diventati efficienti, a quanto riusciamo ad arrivare con tutte le energie rinnovabili, cioè geotermia per i riscaldamenti, utilizzo dell'eolico e del fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, utilizzo del pannello termico per il riscaldamento dell'acqua e utilizzo anche di altre possibilità, il biometano, l'utilizzo dei rifiuti agricoli, no? Sappiamo che ci sono tantissime altre alternative. Vediamo dove arriviamo. A quel punto, se davvero ci manca un pezzetto, cerchiamo di capire come farlo, quel pezzetto. Ma prima di arrivare a quel pezzetto dobbiamo fare tutto il resto del lavoro. Invece cosa accade in Italia? Lo dico per rispondere alla tua domanda. Che si trascura tutto il resto e si dice: ah no, serve il nucleare, per forza serve il gas. E per forza serve chissà quale altra cosa. Mentre noi oggi potremmo benissimo, io credo, arrivare a soddisfare quel bisogno. E siccome, e chiudo, alcuni diranno: ma il sole non c'è tutto il giorno, ma non, il vento non gira tutto il giorno, quindi come si fa per garantire quel livello di baseline, no? Costante? Bisogna per forza fare il gas, le centrali a turbogas o le centrali nucleari. Non è vero. Noi abbiamo ormai una tecnologia sull'idroelettrico che è fondamentale. Ma che cosa bisognerebbe fare? Pompare l'acqua in alto quando c'è un eccesso di energia e lasciarla cadere in giù quando c'è bisogno di energia che ti manca. Questo è un principio base della fisica. Cioè tu porti l'acqua, l'acqua è un sistema di stoccaggio energetico efficientissimo. Invece di bloccare i fiumi, tu pompi l'acqua quando hai un'energia in eccesso, quando c'è tanto solare, quando c'è tanto eolico. E a quel punto quella riserva energetica la fai scendere quando ti serve energia in più. Tutto questo, appunto, significa avere un atteggiamento intelligente e il più possibile efficiente. Io poi sono il primo a dire: se davvero ci manca un pezzo, facciamo pure il nucleare, ma solo quando arriviamo davvero a fare il massimo su tutto il resto.
Allora, c'è un sacco di roba di cui fare unpacking qua, perché fra l'altro ci hanno anche mandato dei messaggi in chat in cui facevano delle domande. Allora, innanzitutto, vabbè, dopo le chiedo la domanda di Luigi, che mi sembra molto interessante. Io, allora, ho appena finito di leggere How to Avoid a Climate Disaster, come evitare un cambiamento climatico, di Bill Gates, che ho trovato un libro estremamente ben scritto, perché è sostanzialmente una data analysis su tutte le fonti energetiche e spiega praticamente il problema dell'efficientamento energetico, del green premium, per esempio, che è enorme. Allora, io Il takeaway che ho da quello e da altri libri che ho letto è che sicuramente c'è spazio per investire di più per quanto riguarda le rinnovabili, per esempio per quanto riguarda, appunto, come diceva lei giustamente, il discorso dell'efficientamento energetico a livello delle abitazioni private, per esempio. E in Israele io ci sono stato ed è vero, usano i pannelli fotovoltaici ovunque. Però ecco, c'è un'obiezione da questo punto di vista che va detta, che secondo me a livello di comunicazione di massa questa è un'obiezione che non viene stressata abbastanza. La prima è che i pannelli fotovoltaici, per esempio, non sono una soluzione, neanche l'eolico, per esempio problematiche come quelle legate all'industria pesante, e da quanto ho capito io questo è il motivo di questa cosa, è che l'efficientamento energetico, nel senso quanto questa roba riesce a produrre dal punto di vista energetico per relazionato ai costi di produzione, ai costi di mantenimento e appunto alle problematiche che citava lei per quanto riguarda il sole c'è e non c'è, alla fine il rapporto non è così buono, nel senso che purtroppo vanno implementati per forza con altre soluzioni, che può essere il gas, può essere l'idroelettrico, può essere il nucleare. E l'altro problema, e questo però va detto, e questa è un'altra cosa che va detta, è che le rinnovabili hanno comunque delle emissioni, nel senso che purtroppo scavare terre rare per fare il fotovoltaico è qualcosa che, certo, produce delle emissioni. L'impatto ambientale dell'eolico non è neanche tanto il fatto che sono brutte le pale, perché quello, voglio dire, alla fine conta fino a un certo punto. Purtroppo c'è il problema che le pale a un certo punto si usurano, vanno cambiate, rendono fino a un certo punto. E l'idroelettrico, da quanto ho capito, è già molto usato. Allora, la domanda è che le faccio, proprio in assoluta buona fede, è... Fra l'altro, ecco, scusi, apro un'ultima parentesi. Bill Gates, una cosa molto interessante che diceva sul gas, e che era esattamente quello che diceva lei, è che praticamente faceva un discorso: noi dovremmo cercare, poi parleremo del piano europeo, di essere a zero emissioni, facciamo conto, entro il 2050. Il problema del gas è che se noi investiamo sul gas adesso, sicuramente riduciamo le emissioni, ma col gas non andiamo a zero. Quindi è un investimento di breve termine che conviene, ma di lungo termine che non conviene, mentre invece con altre fonti potremmo arrivare a zero. Scusi, per essermi dilungato. Allora, la domanda è: non sarà il caso che la politica abbia meno, atteggiamenti pregiudiziali rispetto a tutta una gamma di soluzioni? Perché, per esempio, lei mi citava il nucleare. Io non voglio necessariamente il nucleare in Italia, però è vero che abbiamo fatto degli errori da un punto di vista strategico e comunicativo su quello e su altre fonti energetiche, nel senso che comunque il nucleare è un'energia pulita, che in questo momento con i reattori di ultima generazione, da quanto ho capito, è estremamente conveniente, che ha bassissime emissioni e che non vedo perché non dovremmo usare. Fra l'altro Bill Gates, appunto, sta a Terra Power, che sta finanziando questi mini reattori che praticamente utilizzano addirittura meno materiale, meno scorie. Si sta cominciando a parlare di reattori attorio, ecco, cioè la domanda, scusi, mi sono dilungato tantissimo, ma no, finisco. La domanda è: non sarà il caso, da un punto di vista proprio di dibattito politico, di avere una visione meno pregiudiziale, più a 360 gradi per quanto riguarda appunto l'uso delle risorse energetiche? Perché quello, poi, da quello che capisco io da assoluto ignorante, è il futuro, o sbaglio?
Io assolutamente d'accordo, e io non ho nessuna visione pregiudizievole nei confronti di qualunque tipo di energia, ma anche bruciare il petrolio e bruciare il carbone. Penso soltanto che si debba fare prima ciò che va fatto. Cioè, come dicevo prima, se noi, attraverso l'uso intelligente delle energie rinnovabili, e l'uso intelligente significa anche assolutamente una filiera di riciclo, di riutilizzo delle terre rare, mentre noi ancora oggi purtroppo abbiamo una visione secondo cui, no, disfare, buttare e comprare nuovamente, perché arricchisce qualcuno, è meglio che invece riutilizzare. Noi non riusciamo proprio a entrare in questa logica, che tra l'altro dovrebbe essere legata alla nostra tradizione, no? Perché noi abbiamo inventato fondamentalmente, come dire, l'artigianato, l'agricoltura sostenibile, biologica. Non dovrebbe essere così difficile farla capire a un italiano, no? Perché questo paese è diventato autosufficiente a livello alimentare grazie al fatto che la gente ha usato sempre tutto, non si buttava mai a nulla. Eppure noi da qualche, una centinaio d'anni, cinquantina d'anni, ci siamo inventati questa cosa, facciamo finta di essere gli americani e noi vogliamo fare i grandi consumi, i grandi tanti rifiuti, perché siamo fighi così, pensiamo che questo sia la modernità. Allora io dico: vogliamo fare il nucleare? Perfetto. Vogliamo fare anche il gas? Perfetto. Prima facciamo tutto il resto. Prima arriviamo al massimo l'Italia. Ma perché io devo avere meno solare della Germania? Mi spiegate come è possibile una cosa del genere? Cioè, noi siamo il paese del sole e abbiamo meno solare della Germania. Allora io direi: arriviamo a dei livelli ancora più ambiziosi della Germania, perché abbiamo più sole. Arriviamo a dei livelli ancora più ambiziosi di altri paesi, perché abbiamo più mare, abbiamo la possibilità di fare eolico offshore, quindi neanche vicino ai cosiddetti paesaggi che verrebbero per qualche motivo deturpati da queste pale eoliche, che poi è una questione soggettiva, perché io invece, per esempio, mi affaccio dalla mia finestra e vedo tantissime antenne di ripetitori di telefonini, però quelle vanno benissimo. Vedo tralicci schifosissimi con dei cavi che vanno a destra e a sinistra, ma quelli non mi ricordo una sola protesta contro questi tralicci enormi dell'alto voltaggio, no? Dell'alta tensione. Quindi gli italiani si sono svegliati solo quando è arrivata la pale eolica. Anche qui un minimo di dubbio che qualcuno istighi anche questa cultura, io ce l'ho, no? Perché abbiamo accettato qualunque mostro, e no, improvvisamente la pale eolica, che ricorda il mulino a vento, no? E non mi ricordo nella storia dell'umanità persone contro i mulini a vento che credessero che queste cose erano orrende e deturpavano i paesaggi del passato. Non mi ricordo. Vabbè, comunque. Una volta fatto tutto questo, si dice, ragazzi, abbiamo efficientato il sistema, abbiamo isolato le case, abbiamo lavorato sulla rete idrica, abbiamo lavorato sulla rete elettrica, abbiamo massimizzato il fotovoltaico, abbiamo massimizzato il geotermico, che tra l'altro non entra mai in questi discorsi. Ricordatevi, questo paese è stato, ha la sfortuna di essere un paese sismico e vulcanico, ma ha la fortuna che c'è un lato positivo di questa storia. La Costa Rica, per esempio, che è un altro paese altamente sismico e vulcanico, ormai riscalda tutto con la geotermia e produce anche energia dalla geotermia. E la Costa Rica non mi risulta che sia un paese particolarmente più sviluppato, intelligente o innovativo dell'Italia. Se continuiamo così lo diventerà, ovviamente. A quel punto si dice, ragazzi, serve fare il mini nucleare. Serve fare il nucleare di quarta generazione. Bisogna farlo per forza, perché altrimenti non riusciamo, tra le 7 e le 7 e mezza si spengono le luci. E poi mi dovranno anche dire come si fa a farlo rapidamente, no? Perché c'è una questione anche di tempi. Noi dobbiamo abbassare immediatamente le emissioni per evitare che il budget del carbonio, insomma, che ormai abbiamo il budget climatico, che rischia di esaurirsi entro 6 anni, se noi continuiamo con questi livelli di consumo, significa che dopo quei 6 anni puoi fare quello che ti pare, ma il cambiamento climatico sarà ormai innescato in maniera forse irrecuperabile. Quindi se tu mi dici, guarda, c'è una tecnologia della Madonna, fighissima, ma mi ci vogliono 10 anni per costruirla, io dico, va bene, tanto tu falla, ma non mi risolve il problema, perché io il problema devo cercare di abbatterlo entro i prossimi 5, 6, 7 anni. Questo con le rinnovabili lo posso fare, perché la tecnologia la conosco e sono in grado di realizzarla oggi. Con l'idrogeno, col nucleare, con altre cose, anche con buona parte del gas, io ho dei tempi di strutturazione di queste cose che eccedono i tempi in cui debbo, è un po' come dire al paziente che ha il cancro, che tu aspetti qualche anno per curarlo. Quando quello è diventato metastatico, puoi inventarti tutte le cure che ti pare, non riesci più a recuperarlo il paziente. Ecco, quindi servirebbe questo tipo di dibattito nel nostro paese. Poi lasciatemelo dire, io sono piuttosto convinto che tanti che oggi sostengono buona parte di queste cose sperino che noi ritardiamo tutto il cambiamento, che a quel punto le cose vadano fondamentalmente male e che a quel punto si dica, vabbè, tanto ormai il cambiamento climatico è avvenuto, ormai è innescato, ormai è, tanto vale tenersi la tecnologia che abbiamo e quindi continuare ad inquinare, tanto ormai, voglio dire, le metastasi sono ovunque, tanto vale non curarsi più. Un po' questa è la speranza, cioè che si eviti questa finestra di opportunità e si possa dire, ormai è tardi, tanto vale fare quello che abbiamo sempre fatto.
Sì, io vorrei tornare proprio sulla questione proprio del
dibattito. Una cosa, sì. Posso dire una cosa a Tetto? Perché qui vedo i commenti completamente in libertà anche. Io non so se lui vive in Germania, io in Germania ci vivo.
Beh, siamo su YouTube però, siamo su YouTube, stia tranquillo, questa è la
amministrazione. No, dicevo, qualcuno che commentava delle cose completamente fasulle. In Germania noi abbiamo, tra l'altro, nel mio appartamento, dove vive mia moglie con i miei bambini, un appartamento in città, a Berlino, abbiamo un provider di energia solo rinnovabile elettricità, compriamo soltanto rinnovabile, paghiamo qualcosa come 12-13 euro al mese, altro che più care d'Europa, ragazzi, ma che scherziamo? Io mi domando se alcune di queste persone che scrivono in chat abbiano mai vissuto all'estero o abbiano mai davvero, come dire, raccolto informazioni concrete o semplicemente, non lo so, a volte magari, no, lo dico soltanto così a livello di costume, insomma, ecco.
E fa benissimo a rispondere ai nostri ascoltatori, anzi troppo spesso non riusciamo a portare le loro domande sullo schermo, quindi grazie mille per avermi interrotto per rispondere a Tetto. No, quello che io voglio fare invece è un passo indietro, perché io non sono assolutamente un esperto della transizione energetica o ecologica, quindi sono qui più per imparare. E quello che le vorrei chiedere è qual è la situazione proprio a livello del dibattito politico. Mi sembra di capire che lei all'inizio ci ha detto che sostanzialmente si è fatto tantissimo greenwashing, che adesso tutti si buttano su questa barca, sul barcone dell'ecologia, della sostenibilità, perché è cool, perché probabilmente raccatta qualche voto. Anche Giulio prima ha detto ci sono comunque ogni tanto dei pregiudizi verso certe fonti energetiche, il nucleare, l'utilizzo transizionale del gas naturale. Ecco, quindi le voglio chiedere, è così? Cioè, sarà mai possibile avere una riflessione seria intorno a queste problematiche? E glielo chiedo proprio perché giusto qualche settimana fa io mi trovo a Bruxelles, lavoro molto vicino con gli affari europei e, se non sbaglio, intorno alla fine di aprile è stato presentato il pacchetto per la finanza sostenibile, per la tassonomia, ossia quel pacchetto che dice quali attività sono sostenibili, quali attività finanziano la transizione ecologica, eccetera, eccetera. E anche lì la questione del nucleare, la questione del gas naturale è stata lasciata in stand-by, per esempio, perché c'erano dei veti incrociati tra le istituzioni, il Parlamento, gli Stati membri, c'erano poi i centri di ricerca che producevano dei report a favore o meno del nucleare, e quindi anche lì la situazione è stata semplicemente posticipata, ma non sappiamo dove si andrà a finire. Ecco allora che io come cittadino rimango un pochettino confuso rispetto a quella che può essere veramente la nostra ambizione politica, ma anche concreta, di portare a termine questa transizione ecologica, perché io sono confuso rispetto a quelle che sono veramente le attività che sono sostenibili. Se c'è veramente così tanta fretta, perché non utilizzare in una transizione il gas nucleare e ridurre completamente l'utilizzo di combustibili fossili ben più pericolosi nel breve termine? Oppure, se questo non è possibile, perché invece di fare questo approccio a varie fasi, 2030, poi 2050, non ci stiamo lanciando subito verso la transizione verde? Quindi voglio capire, c'è effettivamente una volontà politica? Qual è lo stato della politica? Glielo chiedo da insider, lei all'interno delle istituzioni, lei è stato nei ministeri, lei è stato al governo, quindi le chiedo qual è veramente il tema qui?
Ma io penso che la risposta sia un po' questa, a livello spot. Se tu installi un pannello solare a casa tua, no? E produci buona parte dell'energia che utilizzi, poi quando non puoi ne prendi altra dalla rete, magari la producono i vicini attraverso una comunità energetica, oppure la compri dalla utility che te la vende, Enel o chi sia. E tu diventi un operatore del sistema energetico, ma sei rappresentato? Vai lì a farti, fai il lobbista? Vai dai parlamentari e ti fai valere? No. Io se fossi un grande produttore dell'energia vedrei un solo nemico. Io non sarei tanto contrario al gas piuttosto che al nucleare. Il nemico per me è il cittadino che si fa l'energia da solo, perché quello significa ribellarsi a un sistema di controllo, no? E quando tu hai queste grandi multinazionali che gestiscono tutto il commercio del petrolio, buona parte del commercio del carbone, ora buona parte del commercio del gas, sono esattamente gli stessi operatori, in Italia Eni e Snam, in Francia Total, in Olanda Shell e così via, sono gli stessi. Capisci che il loro principale nemico non è tanto, come dire, il nuovo combustibile, o neanche il nucleare, perché poi si buttano anche su quel settore lì, perché è un settore che né io né te né Giulio possiamo realizzare. Cioè, se noi volessimo farci la centrale nucleare nostra, non la potremmo fare, no? Se volessimo fare la nostra centrale a gas, a turbogas, non potremmo farla, avremmo bisogno di una grande azienda che la fa per noi e ci fa pagare. Invece, se noi volessimo fare la comunità energetica, potremmo farla. E a quel punto è un problema, perché significa che il cittadino diventa capace di generare energia. Ecco, io penso che questa sia la risposta. Non è soltanto un problema di energie verdi, è anche un problema di energie controllabili da noi, che noi stessi possiamo realizzare e sviluppare, che significano delle energie che ci emancipano. Io non so, parlo a due persone che presumibilmente hanno meno anni di me, no? Però io trovo estremamente affascinante l'idea che in futuro le città, le comunità locali, i paesi possano diventare quasi autosufficienti a livello energetico, cioè che non debbano chiedere il permesso a una multinazionale quotata in borsa o a qualcun altro di poterlo fare. E quindi secondo me questo è fondamentale, cioè la possibilità davvero di dare non soltanto un futuro green, ma anche un futuro di controllo democratico del sistema energetico. E quindi in realtà chi si oppone a questo è chi in molti casi vuole, non soltanto, io non credo che la gente voglia inquinare, no? Non penso che le grandi aziende vogliano inquinare, però dicono, ma il problema è che vogliamo continuare a fare un sacco di soldi, e quindi se il petrolio ci ha permesso di arricchirci così tanto, ora il nuovo petrolio come si chiama? Il gas, facciamo il gas, e magari in contemporanea il nucleare. E quindi io voglio dire, se devo scegliere tra il petrolio e il gas, preferisco il gas, ma non capisco perché intanto non si debba accelerare vorticosamente sulle rinnovabili, che sono molto, ma molto più efficienti del gas stesso. Perché? Perché buona parte di quelli che ci fanno i soldi non sono quelli che hanno sempre fatto i soldi finora. E quindi il timore fondamentalmente, credo, da parte di molte di queste strutture di potere, è che così facciamo energia, come si dice, democrazia energetica.
Posso fare un attimo un follow up su questo, perché ci sono due elementi. Il primo è che comunque secondo me è difficile dal giorno all'altro rivoluzionare completamente la produzione di energia, perché ci sono comunque una parte della popolazione che andrà a perdere dal fatto che smettiamo di utilizzare dall'oggi al domani il petrolio. Quindi per questo si parla per esempio di una transizione, anche per sostenere coloro che resterebbero indietro e che vivrebbero in realtà il malessere sociale, la povertà che deriva da questo. Infatti non mi sorprende che nella maggior parte delle
trasformiamoli, scusa Giacomo se ti interrompo, trasformiamoli in operatori del settore solare, eolico e del geotermico, trasformiamoli negli operai del futuro. Ti faccio un esempio, Giacomo, soltanto per lucidità, no? Ulteriore, insomma, elemento di dibattito. Qualche anno fa, non so se ve lo ricordate, quando il petrolio era arrivato a $130-140 al barile, ovviamente cosa era successo? Che qualunque derivato del petrolio era diventato redditizio, perché se il petrolio costa così tanto, anche i derivati, come le sabbie bituminose dell'Alberta in Canada, sono stati fatti degli interventi distruttivi di quella regione del Canada, proprio per estrarre carburante da queste sabbie bituminose. Ti richiedeva molta più energia, ma con un petrolio a $140 al barile anche una cosa dispendiosa diventava lucrativa. Poi cosa è accaduto? Il petrolio si è nuovamente riabbassato nel prezzo e queste sabbie bituminose non sono più diventate redditizie e quindi quel settore è stato abbandonato. Cosa è accaduto? Il governo canadese ha detto: e quelli che lavorano nelle sabbie bituminose che facciamo? No? C'erano tantissime persone che ci lavoravano. Li ha riformati e li ha messi a lavorare nei settori delle energie rinnovabili. Io quando anni fa ho intervistato quegli operai, erano felici, perché non solo avevano mantenuto il lavoro, ma non si vergognavano neanche più di tornare a casa dai figli e dire: papà fa un lavoro che fa schifo alla sua salute e alla salute dell'ambiente e dell'aria che tu respiri. Ma io sono il primo a preoccuparsi di chi lavora in questi settori, e quando ci parlo, lo stesso vale per Ilva per esempio, i lavoratori non dicono: vogliamo continuare a fare questo lavoro, dicono: vogliamo che voi ci aiutate a fare un lavoro migliore. Non possiamo utilizzarli come scusa per non fare nulla, quindi assolutamente sì, il lavoro va trasformato, ma le competenze che tu hai per fare un certo lavoro nell'ambito energetico possono essere riconvertite ad un altro lavoro nell'ambito energetico, che diventa anche più liberatorio per te e per la tua famiglia.
No, certo, ma questo ovviamente richiede comunque del tempo, ma anche degli investimenti, ed è qui che poi arrivava al secondo punto del mio intervento, che era: non vedo necessariamente io uno scontro, una lotta tra il potente e il debole, tra la multinazionale e il cittadino. Io non vedo la necessità di avere un'autarchia energetica, la produzione individuale di energia, non so nemmeno come sia possibile, anzi io credo che allineare l'incentivo del pubblico con l'incentivo del privato, della multinazionale che trae profitto a creare dei modelli più verdi, a creare occupazione, a creare formazione, possa essere in realtà positivo in questa transizione. Ed è da questo punto di vista che in realtà vedo come il cambiamento della politica, in cui c'è una maggiore attenzione, una maggiore sensibilità alle tematiche verdi, io la vedo come qualcosa di positivo, perché sono poi gli stessi gruppi, le stesse multinazionali energetiche, ma possiamo parlare anche di multinazionali finanziarie, che stanno piano piano spostando gli investimenti dalle fonti di energia brown, marroni, verso il green. E quindi io in realtà in questo ci trovo un qualcosa di fortemente positivo. Certo. Poi Giulio, non so se anche tu vuoi attaccarti.
Scusami. No, sono completamente d'accordo con te, cioè sono d'accordo sul fatto che mi fa molto piacere che grandi gruppi industriali, che per esempio la famiglia Rockefeller, non so se voi lo sapete, no? Non sapete, Rockefeller è stato il primo grande petroliere della storia, no? La famiglia Rockefeller, la fondazione Rockefeller anni fa ha completamente disinvestito da tutto il settore del petrolio. E questa è una grande fondazione che muove milioni e milioni, miliardi forse di dollari. Quindi a me fa molto piacere che queste persone, che BlackRock abbia detto non bisogna più investire nelle grandi aziende del petrolio. Poi bisogna vedere se è davvero così. Però mi fa piacere che lo dicano. Quello che mi fa meno piacere è quando vedo delle aziende o dei politici che dicono la sostenibilità, la sostenibilità, la sostenibilità, poi le ricette che propongono non sono sostenibili, perché magari dicono per fare la sostenibilità bisogna investire, come è successo in America per tanti anni, nel carbone pulito. Non so se voi vi ricordate, qualche anno fa il grande investimento in America era il carbone pulito, che pulito non è, è una presa in giro. Allora lì diventa greenwashing, no? Perché non è che noi siamo nati ieri, no? Da una vita noi vediamo propaganda che ti dice, no? Vi ricordate negli anni 60 le compagnie del tabacco che dimostravano scientificamente che fumare le sigarette faceva bene, no? L'abbiamo detto per anni e anni. Ora scopriamo, non soltanto abbiamo scoperto che fa male, ma stiamo scoprendo che tante altre cose che pensavamo facessero bene fanno davvero molto male. Ovviamente non voglio aprire il dibattito sulla carne, sullo zucchero, insomma, sono tante cose che stiamo scoprendo che per anni in realtà le grandi aziende del mondo che avevano un interesse ci hanno tenuto nascosta la verità. Però ciò detto, a me fa molto piacere che ci sia questo dibattito, purché sia un dibattito onesto, perché se il dibattito è per prendermi in giro, allora poi arriva il politico che dice io sono per la sostenibilità ed è per questo che voglio il gas naturale, deve dire che il gas naturale non è sostenibile. Il gas naturale è ad alte emissioni, ad alto rischio geopolitico. E se è metano, voi sapete benissimo, Giulio prima lo diceva, non è soltanto la CO2 che genera i cambiamenti climatici. Il metano è in realtà molto più clima alterante della CO2. Quindi se poi quel metano si libera per una perdita nell'atmosfera, produce molti più danni al clima della CO2, quindi era tanto vale bruciarlo, insomma. Non so se mi spiego, però tutto questo non te lo dicono. Allora lì ho paura di quando questa moda della sostenibilità diventa un po' una presa in giro, è un po' come quando vedi un'azienda come la Total, per esempio, che ti fa tutta la pubblicità sugli aerei, quando entri dentro gli aeroporti, siamo verdi, siamo qua, di là, poi scopri che in Mozambico scoppia una guerra civile perché gli interessi della Total sul gas sono intervenuti in un paese che era stabile fino a ieri, ora invece purtroppo è diventato instabile, ci sono centinaia di morti al giorno, migranti che scappano da quel paese, ancora una volta un paese africano che deve subire le conseguenze del nostro sistema. La Total non mi sembra che sia africana come ditta, che va lì a sfruttare per poi portare le risorse qui da noi. E quindi, ecco, questo a me interessa molto. Cioè, io voglio dire, l'argomento, io sono il primo a riconoscere che qualunque forma di energia va valutata, ma quelle che fanno meno male andrebbero massimizzate prima di passare a quelle che fanno un po' più male. Altrimenti è da pazzi pensare che invece no, passiamo subito a quelle che fanno un po' più male, perché ci guadagniamo noi, perché quelle che fanno meno male, tutto sommato ci guadagnano in pochi, o ci guadagnano nuovi gruppi industriali, o ci guadagna magari Giacomo, Giulio e Lorenzo, perché hanno messo i pannelli sul proprio tetto e finalmente possono produrre buona parte dell'energia da soli, da soli.
Ma questa, scusami, vai.
Ecco, io da questo punto di vista volevo allacciarmi per chiederle una cosa, però, perché diciamo il problema, ho trovato molto interessante quello che diceva prima per quanto riguarda il discorso della riconversione dei lavoratori. Cioè, uno dei problemi principali in realtà, io non vedo, come diceva anche giustamente Giacomo, secondo me, cioè io non vedo molto un discorso, cioè il lobbista, cioè il Rockefeller di turno, cioè la multinazionale di turno che è anti-climate change. Il problema della multinazionale di turno è che è un oceano di interessi correlati, che sono correlati poi alla vita delle persone, nel senso c'è un oceano di lavoratori che lavora per quella multinazionale e per tutte le aziende che, diciamo, si occupano dello smercio, anche della distribuzione, eccetera, 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 e che chiaramente difendono i propri interessi o istintivamente, diciamo, vanno contro il cambiamento per questo motivo. Allora, un altro dei problemi che evidenziava Bill Gates nel libro, per esempio, è quello del cosiddetto green premium. Cioè, fino adesso io questo, ripeto, ammetto candidamente la mia ignoranza, ma fino a pochi anni fa il problema delle rinnovabili è che non erano convenienti per il privato cittadino. Uh-huh. Discorso che faceva lei poco fa. Allora, quello che mi piacerebbe sapere è se, per esempio, a livello di ricette proprio politiche, cioè parliamo un attimo proprio di politica, in Italia adesso cosa si sta facendo, per esempio, per abbattere il green premium? Il green premium sarebbe praticamente lo scarto di prezzo che c'è fra una fonte di energia pulita e lo descrivo per i nostri ascoltatori, mi scusi, una fonte di energia pulita e il suo equivalente non pulito. Cioè l'equivalente non pulito chiaramente è il caso base, lo usiamo perché è poco costoso. L'energia pulita in questo momento, a seconda della fonte che si usa, ha uno scarto di prezzo che la rende più costosa e quindi meno competitiva. Allora, questo scarto è il green premium. Allora, uno dei goal che appunto vengono evidenziati nel libro di Gates è dobbiamo abbattere il green premium, che sostanzialmente significa dobbiamo fare, non lo so, gli ecoincentivi, dobbiamo aiutare le aziende a produrre, a switchare di più sulla produzione, sulle energie, cioè che tipo di provvedimenti sono all'analisi da questo punto di vista?
Ecco, ti rispondo subito, non c'è più bisogno. Cioè, questo discorso valeva qualche anno fa. Per esempio, la Germania per anni ha dovuto investire un sacco di risorse pubbliche per sussidiare le energie rinnovabili, perché erano a livello di mercato meno convenienti delle energie non rinnovabili. L'ha dovuto fare, ha pagato un sacco di soldi, perché ovviamente il mercato globale non era ancora pronto. Oggi, ormai da un paio d'anni a questa parte, un kilowattore generato con eolico e fotovoltaico è più conveniente sul mercato libero di un kilowattore generato con tutte le altre soluzioni, carbone, gas e così via. Non solo, ma siccome noi il prezzo delle altre energie non è che noi lo consideriamo sulla base dell'impatto generale che queste energie hanno, perché se il gas inquina, se il petrolio inquina, se il carbone inquina, e noi dovremmo avere delle tasse sul carbone. Se noi avessimo una carbon tax che tassa la distruzione, il danno generato da quelle cose, il valore aumenterebbe ancora di più. Quindi ad oggi il green premium è al contrario, cioè le energie rinnovabili sono più convenienti delle energie non rinnovabili. Ma se noi poi facessimo quello che andrebbe fatto, e cioè riconoscessimo che alcune energie, creando dei problemi, quindi dei costi per la società che poi dobbiamo pagare, debbono in qualche modo pagare una tassa in più, no? Cioè, come dire, ma se io esco fuori di casa e danneggio il vicino, non è che posso far finta che non è accaduto, quello mi chiede dei costi di riparazione. Quindi noi dobbiamo chiedere lo stesso a chi danneggia. Noi scopriremo che quelle fonti energetiche sono ancora più costose, quindi molto meno convenienti. Però mi interessa sottolineare questo. Quando andate a vedere gli ultimi dati di quest'anno, dell'anno scorso, dell'energia, dell'Agenzia Internazionale dell'Energia e così via. Kilowattore solare e eolico hanno superato di poco, ma hanno superato le altre vecchie tipologie energetiche, senza considerare appunto tutti gli elementi di danno generati da questo. Posso fare una battuta, visto che siamo così, insomma, siamo alle 20:40 di sera, una battuta un po' piccante. Allora, io in genere, i miei studenti, quando mi dicevano: professore, ma queste multinazionali, non multinazionali, chiamatele come volete, a me non importa che siano multinazionali o meno, queste grandi aziende che producono dei danni, alla fine hanno tanti lavoratori e noi non è che possiamo smettere di produrre danni e poi mettiamo sulla strada dei lavoratori. Io vi ho già risposto, la risposta politicamente corretta è: guardate che quei lavoratori vanno riconvertiti. Però io, siccome ho vissuto tanti anni in America Latina, io mi ricordo tanti miei colleghi colombiani che dicevano: è lo stesso discorso che facciamo noi in Colombia sulla produzione della coca. Cioè, tanti paesi dicevano: voi dovete distruggere il commercio della cocaina e dell'eroina. Ma voi sapete quante persone ha da lavoro la produzione della cocaina e dell'eroina? Milioni di persone. Allora, se noi avessimo applicato lo stesso ragionamento, non avremmo dovuto fare delle leggi che vietano la produzione di droghe, perché quelle droghe danno lavoro a milioni e milioni di persone. Però cosa abbiamo fatto? Siamo persone ragionevoli, abbiamo detto: se una cosa fa male, se una cosa distrugge, va vietata, o comunque ne va scoraggiata la produzione. E così come noi abbiamo detto ai produttori più o meno ragionevoli, legittimi, per centinaia di anni l'hanno fatto, non è che una cosa, la produzione della coca ha una storia lunghissima nella storia dell'umanità. Abbiamo detto: basta, non potete più continuare a produrre questo, abbiamo distrutto le piantagioni, abbiamo fatto la guerra ai trafficanti e così via. Noi dovremmo anche dire: ragazzi, se è vero che la produzione e consumo di queste energie fossili ci sta autodistruggendo come umanità, quindi il danno è molto superiore a quello del consumo di droga, dovremmo cominciare a dire: dobbiamo cambiare. Punto. Ecco, vorrei che ci fosse lo stesso tipo di elasticità mentale quando si affrontano questi argomenti.
Scusi, nel frattempo, mentre mi diceva questa cosa, perché mi ha colpito molto questo dato che ha citato, cioè, praticamente lei sta dicendo che il green premium sulle rinnovabili sostanzialmente si è invertito, nel senso che al momento in alcune aree del mondo, esatto, conviene, e questo è il grafico a cui sta facendo riferimento l'International Energy Agency?
Questo è un grafico parziale, perché mi sembra che questo cosa fa?
India, no, questo, Stati, scusi, Unite, aspetti, ti spiego, perché si legge molto piccolo. Questo in realtà è il discount, quindi sostanzialmente, fondamentalmente è una cosa che spiega cosa è più conveniente. Per cui effettivamente qua in Giappone vedo l'eolico che sembra essere più conveniente rispetto ad altre.
Sì, se voi vedete ora sì. Guardiamo i paesi più vicini a noi. In Cina e in Europa, in Giappone, salvo negli Stati Uniti, dove c'è comunque questa grandissima riserva di carbone, perché loro hanno una riserva di carbone storica negli Stati Uniti, lo sappiamo, insomma, in buona parte del resto del mondo, ma se voi ci mettete buona parte del resto del mondo, questo ormai è evidente, hanno superato in media nel mondo la produzione di un kilowattore col solare, con l'eolico, è oggi più economica della produzione di un kilowattore con le altre tipologie, gli altri mix energetici, nella media mondiale.
Questa non la sapevo. Devo dire.
Però in parte lo vedete che è già confermato. Guardate in Giappone, per esempio, la colonna gialla, io leggo poco perché questo è molto... Se voi considerate, in Giappone c'è PV panels, quindi solare, e l'arancione. L'eolico offshore è il giallo, l'eolico su Terra e il verde stanno ben al di sopra della, della diciamo di tutto, il resto, insomma. Quindi.
Interessante. Dicevo, in Italia, cosa, quindi in Italia che cosa stiamo facendo, per esempio, per cercare, visto che lei mi diceva che c'è il problema che, appunto, per esempio, nessuno mette i pannelli fotovoltaici sul tetto, nessuno fa la riconversione, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono
Ma
dei
non è vero che
progetti?
non è vero, non esageriamo, insomma, io mi lamento perché siamo un paese così soleggiato, dovremmo fare molto molto di più, però grazie a Dio
No, no, lo
qualcuno ha
fanno,
cominciato.
ok. No, che
Diciamo,
poi esatto.
anche Enel fino a qualche anno fa non lo faceva, ma insomma da una decina di anni a questa parte permette la possibilità di rivendere l'energia in eccesso, c'è il sistema feed-in sulla rete nazionale, quindi diciamo ci stiamo mettendo al passo. Però noi dovremmo essere, scusate, come il Costa Rica, dovremmo essere noi a insegnare come si fa l'energia rinnovabile ai tedeschi, ai danesi, agli altri, non stare dietro a loro, insomma, ecco.
Sì, ecco, mi chiedevo appunto se, se ci fossero delle proposte politiche concrete da questo punto di vista in Italia, diciamo, in cantiere o, in approvazione in Parlamento, nel senso che per esempio negli Stati Uniti sentiamo tanto parlare di Green New Deal, in Europa adesso ci arriveremo, ecco, in Italia però questo è un tema che mi sembra non sia troppo ancora al centro del dibattito politico, però forse mi sbaglio.
Allora, in parte lo è, ripeto, a volte con quelle caratteristiche di greenwashing di cui parlavamo prima, in cui bisogna stare molto attenti a quello che ti vendono, no? Che ti dicono che è verde, poi verde non è. Nel PNRR, che è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, questo che è stato approvato e mandato in Commissione europea la settimana scorsa, ci sono degli interventi interessanti, purtroppo non sufficienti. Cioè, noi continuiamo, allora, c'è un investimento molto importante sull'idrogeno, che è una tecnologia sicuramente interessantissima, potenzialmente rivoluzionaria, ma molto immatura. E quindi, come dire, in un momento di emergenza temporale, cioè non abbiamo tanti anni per sperimentare, abbiamo bisogno di intervenire subito, intervenire in maniera accelerata per fare in modo che si riduca il rischio che tra 6-7 anni sia finito e non si possa fare più nulla. E noi avremo bisogno di investire sulle cose che conosciamo e non soltanto di buttarci in una, come dire, ricerca, potenziale di qualcosa che potrebbe arrivare in futuro. Quindi, noi siamo per l'idrogeno, ma in misura ridotta, mentre purtroppo voi vedete che se vedete il PNRR si investe più sull'idrogeno che sulle rinnovabili in buona parte. Gli obiettivi che noi mettiamo sul PNRR di aumento della produzione di energia da rinnovabili sono molto inferiori rispetto a quelli che sono gli obiettivi che dovremmo fare per restare all'interno dei parametri europei. Quindi questo è un elemento di preoccupazione. L'ecobonus è sicuramente stato molto utile, no? Questa cosa che ti danno uno sconto fiscale del 110% su tutti gli interventi di ristrutturazione delle case private. Molto utile, anche se ha generato poi un aumento dei prezzi, quindi non sempre queste cose riescono poi ad essere efficienti in un mercato che si avvantaggia anche del fatto che ci sono tanti crediti fiscali e quindi la gente comincia a farsi pagare di più per fare questi interventi. L'altra cosa, qual è l'altro problema anche? Che molto spesso la tecnologia poi che utilizziamo per fare questi interventi di efficientamento non la produciamo noi perché siamo stato un paese molto poco intelligente e quindi quando diciamo facciamo efficientamento energetico delle case, poi scopriamo che non sempre le aziende italiane producono i pannelli e le tecnologie che servono e quindi bisogna andare in Germania a comprarle. È da pazzi, no? Noi avremmo dovuto invece negli anni investire sulle tecnologie dell'efficientamento perché hanno senso, perché sono quelle che permetteranno un futuro più sostenibile. E poi c'è il discorso tutto della mobilità, anche su questo l'Italia è molto molto indietro, non abbiamo parlato della mobilità in tutto questo discorso, però se voi pensate, noi siamo uno dei pochi paesi al mondo dove il più grande produttore di automobili del paese, cioè l'ex Fiat, FCA, ora Stellantis, si è sempre rifiutato di fare le auto elettriche. L'ha detto proprio chiaramente, voi vi ricordate Sergio Marchionne, che tanti hanno riverito come un visionario. Io penso che Elon Musk sia un visionario, anche perché era un signore povero che è diventato ricco, invece questi capitalisti italiani che sono sempre ricchi, che vengono sempre dalle famiglie ricche, molto spesso si sono arricchite grazie ai finanziamenti pubblici. Vabbè, comunque ciò detto, lui era contrario, lui e la Fiat in particolar modo, mi riferivo alla Fiat, non tanto a lui quando parlavo delle famiglie ricche, agli Agnelli, contrario a fare le macchine elettriche. Ora, la Mercedes fa ormai le macchine elettriche, Audi fa macchine elettriche ovunque, Volkswagen fa macchine elettriche ovunque. L'Italia è arrivata l'anno scorso a fare la 500 elettrica. Alla fine ci siamo riusciti pure noi a spingere FCA a fare la 500. Stiamo 100 anni dietro agli altri, ancora una volta. E quindi la politica cosa deve fare? Deve rallentare sull'elettrico anche perché l'elettrico non lo fanno le ditte italiane. E quindi, mentre noi oggi dovremmo spingere il più possibile sull'elettrico, sulla mobilità elettrica, dovremmo spingere sulle colonnine di ricarica, dovremmo spingere sulle gigafactory per l'accumulo e dovremmo poi spingere sulla mobilità, trasporto pubblico locale, anche quello il più possibile efficiente. E anche su quello purtroppo si sta facendo pochissimo per il trasporto pubblico locale, che è poi quello che prendono gran parte delle persone.
E cosa pensi invece proprio da questo punto di vista delle iniziative di cui parlavo, citavo poco prima, la tassonomia per esempio a livello europeo, queste attività, queste iniziative che sostanzialmente cercano in realtà di mobilitare investimenti privati verso la produzione, adesso per esempio delle auto elettriche, come ha fatto questo esempio mi è venuto in mente, cioè l'obiettivo sarebbe proprio questo, ossia incentivare il finanziamento privato a gruppi industriali in questo caso che fanno un prodotto sostenibile. Lei ci vede del potenziale effettivamente in queste misure e soprattutto basta un coordinamento a livello europeo o c'è bisogno di uno standard globale da questo punto di vista, secondo lei?
Idealmente ci sarebbe bisogno di uno standard globale, ma siccome è difficile arrivare a uno standard globale, cominciamo con gli standard nazionali e magari continentali, insomma, no? Perché poi c'è la scusa che non si fa nulla finché non c'è qualcosa di globale e nel frattempo non facciamo neanche gli standard locali o regionali. Io sono completamente a favore. Io sono convinto che la sfida dei cambiamenti climatici sia molto più importante di una guerra. Allora, se noi fossimo in guerra contro un altro paese, oggi noi riconvertiremo qualunque azienda, non ascolteremo nessuno, trasformeremo le aziende che producono fazzoletti in aziende che devono produrre armi, no? Improvvisamente anche chi fa i fazzoletti diventerebbe un produttore di armi. Vi assicuro che nessuno direbbe ma non so fare le armi, arriverebbero lo Stato e direbbe ti devi inventare e fare le armi perché mi serve fare le armi. L'abbiamo fatto negli anni 40, è stato così, abbiamo trasformato qualunque azienda in un produttore di armamenti. Siccome i cambiamenti climatici sono la più grande sfida, altra che guerra, qui rischiamo di estinguerci come genere umano. Io vorrei vedere, idealmente lo stesso approccio, ma un approccio quasi simile magari, cioè, non voglio essere troppo ambizioso, invece la prendiamo con delicatezza, diciamo ma vediamo, ma insomma non è tutto così male, prendiamoci i nostri tempi, tanto chi se ne frega fondamentalmente, questo è un po' l'approccio. Io prima per esempio Giacomo, quando tu mi chiedevi del mercato, io non vorrei dare una cattiva l'impressione sbagliata, io sono favorevolissimo al mercato. Quando io dico che dovremmo produrre energia in qualunque posto, sto dicendo mercato a tutti. Cioè io dico massimo del mercato, perché quando Lorenzo Fioramonti produce l'energia insieme a Giacomo e Giulio, è il mercato quello, noi che siamo. Non è che il mercato è soltanto la multinazionale o la grande azienda. Io voglio milioni di piccole imprese che producano energia, milioni, che la producono nella maniera più intelligente e innovativa. Io voglio creare aziende ovunque. Ma tu mi devi dare la possibilità, perché se invece tu mi fai un sistema che l'energia la può produrre soltanto quello grande, non stai facendo mercato, stai facendo monopolio. È uguale allo Stato, eh? Quando c'è un'azienda che solo lei produce, è come se fosse lo Stato, è il monopolio, che è il contrario del capitalismo. Il capitalismo invece vuol dire totale libertà di produzione e consumo nella maniera più innovativa e conveniente possibile. E quindi quando tu crei le condizioni di partenza di un mercato per operare bene, il cittadino che produce l'energia è il più figo di tutti. Il cittadino che produce l'energia è il più competitivo e innovativo. Quello è il vero mercato. Non l'azienda che paga i politici per fargli le leggi su misura. Quindi se c'è qualcuno che è pro mercato in questo, sono sicuramente io. Però il mercato è quello vero, non il mercato controllato da pochi, che è poi un oligopolio o un monopolio. Quindi da questo punto di vista io ritengo che sia davvero fondamentale, cioè l'idea, la comunità energetica, quindi la possibilità anche di chiunque, aziende che si mettono insieme, è il massimo del mercato in energia, massimo, perché diventano tutti produttori e scambiatori. Non soltanto pochi. Quindi alla fine del feudalesimo energetico e l'inizio del capitalismo davvero energetico, quello vero.
Ok, grazie davvero. Da questo punto di vista, ecco, un'ultima domanda. Secondo lei, le faccio diciamo la domanda da un miliardo di dollari. Secondo lei è realistico che riusciremo ad arrivare a zero emissioni entro il 2050, che mi pare che sia il target europeo? O no? E secondo lei gli sforzi che stiamo facendo a livello di comunità europea invece, cioè di Unione Europea, sono sforzi proporzionati o, cioè, lasciamo perdere l'Italia, dico, sono sforzi proporzionati o c'è da fare di più?
C'è da fare di più e ce lo dicono i rapporti scientifici. L'Unione Europea adesso ha varato un approccio alla mitigazione dei cambiamenti climatici che prevede una riduzione del 55% delle emissioni entro il 2030, non è sufficiente. Per arrivare alla neutralità climatica nel 2050 dobbiamo fare 70% rispetto ovviamente alle emissioni climalteranti del 1990 di riduzione entro il 2030. questo è quello proposto dai Verdi tedeschi, eh? Cioè non sto parlando di un partito che viene da Marte, fatto di comunisti pazzi invasati, eh? Questo è un partito che ai sondaggi in Germania oggi è il primo partito del paese, ok? E loro propongono per la Germania 70% entro 2030. Ai tassi nostri, questo l'ho detto gli ultimi rapporti, ai tassi nostri, con questo livello noi potremmo raggiungere la neutralità climatica tra il 2085 e il 2090. Quindi penso di aver dato una risposta. O noi cambiamo direzione, o acceleriamo, o non la raggiungeremo mai. Perché ovviamente, come dicevo prima, la neutralità climatica non è che la puoi raggiungere quando ti pare. O tu la raggiungi in una fase in cui impatta positivamente sul fenomeno dei cambiamenti climatici, che ormai sono in corso, oppure i cambiamenti climatici avverranno lo stesso. La metafora è sempre quella del cancro. O tu le medicine e gli interventi, la chemioterapia, la fai a una certa parte della tua malattia. Non è che la fai qua alla fine ti cambia qualcosa. La fai alla fine, ti fa soltanto male, non ti cambia nulla, morirai lo stesso. Noi siamo esattamente nelle stesse condizioni. Cioè, o noi interveniamo adesso e riduciamo massicciamente adesso, oppure quello che faremo dopo il 2040 non servirà proprio a niente. E io credo che molti ci sperino. Come dicevo prima, credo che molti dicano facciamo in modo che non si riesca a fare nulla, così poi alla fine diranno vabbè, ci abbiamo provato, è andata così. Qualcuno pagherà le conseguenze, chi viverà a Venezia si sposterà a vivere altrove, qualche miliardo di persone si sposterà da un paese a un altro perché non potranno più sopravvivere in quei paesi, quindi avremo... Però tanti pensano fondamentalmente che alla fine, tutto sommato, ne vale forse la pena per le loro tasche. Io sono convinto che sia un errore madornale, perché alla fine ne pagheranno tutti le conseguenze, non c'è chi sta al sicuro. Lo dico chiaramente, quando si sposta, è previsto che l'Africa arrivi a 2 miliardi di persone nei prossimi 10-15 anni, no? Quando si spostano anche 300-400 milioni di africani, ma dove pensate che vanno? Andranno da noi, no? Noi andranno da noi e prenderanno il posto gli europei, perché in Europa ci sono 500-480 milioni di persone, ne arrivano 300 milioni di nuovi, anche se dilazionati nel tempo, accadrà quello che è accaduto in passato. Vi ricordate, no? Come è finito l'impero romano? Attraverso una serie di mutazioni, di migrazioni che sono state particolarmente sconvolgenti. Ecco, se noi vogliamo cercare di limitare il più possibile questi effetti che ci saranno su chiunque, dobbiamo cercare di intervenire adesso. Non c'è qualcuno che starà, come dire, che si manterrà salvo al sicuro rispetto a queste mutazioni.
Perfetto, grazie davvero. Allora, ho un'ultima domanda, però le do un'opzione. Se vuole una domanda standard che facciamo a tutti i nostri ospiti. Prego. Oppure le faccio una domanda un po' più polemica, ma non critica, diciamo, però polemica.
No, ecco. faccio la domanda polemica.
Lei è stato precedentemente nel Movimento 5 Stelle, no? Allora, sì. Un'altra delle cose che io personalmente trovo estremamente irrealistica è il discorso dobbiamo ridurre i nostri consumi. Glielo dice una persona che ricicla tutto quello che può riciclare, ha switchato ad un'alimentazione prevalentemente vegetariana, anche se non mi definirei ancora completamente vegetariano perché ancora non ci riesco a rinunciare a tutto, non ha la macchina, uso solo mezzi pubblici, eccetera, eccetera, eccetera. Però ecco, io lo trovo abbastanza irrealistico e da quello che ho letto, c'è un libro di un professore canadese, si chiama Douglas Mill, che è molto interessante per quanto riguarda la storia del consumo energetico. È irrealistico impostare la discussione sul cambiamento climatico sperando che la gente, diciamo, i privati cittadini e la gente ridurrà i consumi, perché questa cosa non avverrà, soprattutto se pensiamo ai paesi in via di sviluppo, appunto. Certo. Lei mi parlava dell'Africa, Nigeria. Allora, la domanda un po' polemica, però ripeto, amichevolmente polemica, è: questo discorso della decrescita felice non era un po' una cosa utopistica che probabilmente appunto è irrealistica, nel senso che noi come società comunque continueremo a consumare, continueremo a voler consumare, e il modo per ovviare al problema del cambiamento climatico è cercare di trovare fonti energetiche ed ecosostenibilità in tutti i fronti su cui consumiamo, piuttosto che aspettarsi che la gente cambi abitudini dall'oggi al domani?
Allora, io non sono un grande sostenitore della decrescita felice, ma non per una semplice ragione. Trovo il termine poco attraente e il messaggio che porta con sé, perché poi in realtà alcune cose sono molto intelligenti, però il messaggio che porta con sé è un messaggio di privazione, no? Invece io sono stato il principale sostenitore di un'altra visione, che chiamo l'economia dello star bene, no? Che più o meno dice delle cose molto simili, no? Per esempio, io sono contento di essermi privato del consumo del traffico la mattina, no? Non so, c'è qualcuno che ama stare nel traffico. Io me ne sono privato e sto molto meglio. Non penso che un paese che riduce il traffico sia un paese meno sviluppato di uno che l'aumenta, per esempio, no? Però considerate che gran parte del nostro tempo e dei nostri costi sono dovuti anche allo spostamento, al pendolarismo, al traffico. Io per esempio ho cominciato per esempio a seguire, lo fanno in tanti, no? Una dieta più equilibrata, perché ho cominciato a stare male, avevo dei problemi all'intestino, stomaco, oggi sto molto meglio, quindi mi sono privato di consumi per stare meglio. Non è che oggi, non è che vedo quell'obeso del mio vicino, no, che magari sta lì, che si fa scoppiare questa pancia col bottone tirato e dico, mannaggia, però come lo invidio, vorrei essere lui. No, io penso, quello è un poveraccio. Quando vedo, come dire, la famiglia americana, no, che mangia l'hamburger schifoso, poveraccio, tutti i ciccioni che mangiano l'hamburger, io non è che penso, mannaggia, ma pure io, peccato, invece ho il prodotto biologico, magari prodotto dal contadino vicino, ma che sfigato, mi piacerebbe invece andare lì a prendermi il diabete. Ecco, vedi Giulio, cioè questa discussione così generica sul ridurre i consumi sembra immaginare un mondo in cui io devo ridurre, mi devo privare e gli altri che non lo fanno stanno meglio. Invece, avendo vissuto 20 anni in Africa, ti dico che gli africani in molti casi stanno molto meglio avanti a noi, non tutti purtroppo, però tanti di loro dicono, ma perché io devo vivere la vita di merda che vivete voi? Scusate, ma perché io devo privarmi, per esempio, della bellezza del mio, di questa natura che ho qui intorno, per farci delle giganti autostrade di veicoli di ferro che non fanno altro che stare fermi? Perché? E quindi il concetto non è tanto ridurre i consumi per salvare il pianeta, ma è ottimizzare i consumi. Ma qual è una società scema che perde buona parte delle proprie risorse nel farsi del male? Gli americani da questo punto di vista sono un punto di riferimento importante. Cioè gli americani vivono meno di noi, hanno un'aspettativa più bassa di noi, hanno un livello di scolarità più basso di noi, hanno una impronta ecologica che è molto più grande della nostra. Ma che sono? Che economia è quella? Un'economia da cretini. Cioè, fai tanti danni per produrre pochi benefici. Ecco, cominciassimo a ragionare in questo modo. Io, per esempio, non mi sento, quando vado a fare, vado a scegliermi la frutta, no? Me la vado dal mio fruttarolo che ha la frutta magari prodotta nel suo terreno che è a qualche chilometro di distanza, e scelgo le fragole che sanno di fragole, non mi sento sottosviluppato rispetto a quel poveraccio che va al centro commerciale, al supermercato e compra sto pacchetto di plastica con 4 fragole schifose dentro che non sanno di niente. Non mi sento che mi sono privato di qualcosa. Ecco, questa è l'economia per stare bene. Scegliete voi in che paese, in che società volete vivere. Siamo liberi. Poi alla fine c'è chi invece si affeziona al consumismo da cretini e c'è invece chi riesce a vivere meglio, fare bene a se stesso e fare bene al pianeta. Se lo facessimo tutti in maniera più intelligente, noi oggi avremmo tante più aziende, avremmo più piccola distribuzione, piccola produzione, non avremmo la pesca intensiva, ma avremmo la pesca locale, che abbiamo completamente perso ormai, perdendo milioni di posti di lavoro a favore delle grandi multinazionali della pesca. Non avremmo gli allevamenti intensivi, ne avremmo gli allevamenti locali, che producono più benessere, più posti di lavoro, il contadino che non si deve suicidare per pagare le spese, a favore della Nestlé o di qualche altro grande gruppo industriale, che non ha sicuramente a cuore la nostra salute. Però dobbiamo fare una scelta, ragazzi, dobbiamo essere questo tipo di persone o dei deficienti che seguono le istruzioni degli altri e vivono una vita fatta così, insomma, di un consumo per, molto spesso, e questo ve lo dicono anche gli psicologi, per alleviare la depressione, la frustrazione, poveracci, insomma, tanta gente che consuma pur di dare un senso alla propria vita, ecco.
Va bene, grazie Lorenzo Ferramonti, grazie davvero per essere tornato e grazie per questa bella chiacchierata.
Grazie mille.
Grazie a voi, buona serata, arrivederci.
Buona serata.
Buona serata, arrivederci.
Arrivederci. Va bene. Allora,
una delle cose che volevo dire a Fioramonti adesso, che quando ha fatto lui l'esempio comunque della scatola di fragole di plastica schifose senza gusto sotto casa, cioè proprio è la storia di me ieri sera, che ho comprato queste fragole al supermercato, al mio Carrefour Express qua sotto, ed ero molto felice, ma le ho comprate, però devo dire, perché non sono andato al mio mercato domenicale, chilometro zero. Comunque, aspetta, live interessante.
Faccio un follow up su questa cosa. Allora, ti dico la verità, che io ho litigato, ho discusso veramente con pochi inglesi per quanto riguarda Brexit, perché comunque non è una discussione piacevole da avere, soprattutto dopo tutti questi anni è diventato estenuante. Però ti dico, un raro momento di nazionalismo europeo ce l'ho avuto, fantastico, un raro momento di nazionalismo europeo ce l'ho avuto quando la gente qua, dopo la sparata di Boris Johnson, che faceva vedere il pesce avvolto nella plastica, che diceva, vedete, l'Unione Europea ci costringe a mettere i pesci nella plastica, là, come si dice, I've lost it, perché la verità è che, zio, cioè, l'uso di plastica che fa il Regno Unito è una cosa incredibile sull'alimentazione. Cioè, loro incartano la plastica a qualsiasi cosa.
Vabbè, ma tipo quando compri al supermercato, quando vai a prendere il prosciutto al supermercato, ma anche qui in Belgio lo vedo ogni tanto, che c'hai tipo la plastica per separare le varie fette di prosciutto, una cosa completamente inutile, ma vabbè.
Ma la frutta, le mele, ma che ti... vabbè, anyway...
Comunque, stiamo facendo il nostro rant tipico da italiani all'estero, quando vai al supermercato e non trovi il pomodoro. No, però secondo me è interessante quello che ha detto Francesca nei commenti, ossia che comunque non dobbiamo dimenticare che il consumismo permette anche di mettere il cibo sulla tavola a persone che non si possono permettere la qualità, il prezzo, diciamo, di una produzione completamente localizzata o... senza le grandi distribuzioni, eccetera, eccetera. Comunque, queste sono altre riflessioni che dovremmo fare in futuro. Poi,
questo, ragazzi, per chiunque ci stia seguendo, questa sarà la prima di una lunga serie di live sul cambiamento climatico che stiamo progettando. Fra l'altro, stiamo sperando di avere ospiti anche dall'Energia Internazionale sull'Energia.
Dall'Energia Internazionale.
Si vede che siamo a fine serata dopo una giornata di lavoro e stanchi, dall'Agenzia Internazionale sull'Energia, che fra l'altro è il sito da cui ho preso quel grafico che abbiamo preso prima. Fra l'altro, ecco, Giacomo, visto che ci stanno ancora seguendo, quel grafico avevo ragione, cioè, nel senso, non credo di aver detto una bestialità, avevo il dubbio perché l'ho preso molto di fretta. Quello si riferisce al discount, no, delle energie, quindi a quanto...
Sì, così c'era scritto, non lo so, io ho gli occhi veramente brutti, però mi sembra di capire di sì, okay, dalla vostra analisi, quindi io mi fido in questo caso di te e dell'ex ministro Tramonti.
Mi scuso con i telespettatori se poi il grafico risulta essere non corretto, ma leggersi un grafico rapidamente in live fra un internet e l'altro è complicato. Comunque, ringrazio tutti quelli che...
No, però comunque secondo me...
Vai, scusami.
Scusami, no, io stavo facendo una riflessione mia finale, ma io, come dicevo anche al... a Fioramonti, non ho una posizione netta su tutto quello che abbiamo discusso stasera, forse magari un pochettino di più sul ruolo del lobbismo o delle multinazionali mi sento di difendere. Io credo, per esempio, che quando si parla veramente di finanziare una transizione così importante non si può fare un ragionamento che esclude il ruolo del privato, ma vabbè, questo è il mio punto di vista. Però secondo me è molto anche interessante confrontarsi con punti... Trovo molto interessante... che ha una visione olistica molto diversa dalla tua, che nei dettagli in certi casi puoi essere in d'accordo, in disaccordo, e comunque ti spinge a riflettere su quella che, come dice lui giustamente, io questo lo condivido, è la grande battaglia dei nostri tempi, ossia questa transizione ecologica ed energetica. Infatti non vedo l'ora di continuare questo ciclo che porteremo avanti come pub del lunedì sera.
Esattamente.
E oggi live il lunedì sera.
Incredibile, ce l'abbiamo fatta. Va bene, allora ragazzi, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, come al solito seguiteci su tutti i social e andate sul nostro sito e iscrivetevi alla newsletter. Giulia, fra l'altro, è live, complimenti. Vai Jack, grazie, vai. A te l'ultima parola.
Volevo ricordare giovedì, mi sembra che non abbiamo altre live prima, ma giovedì saremo live, facciamo una collaborazione con i ragazzi del Think Tank Aware e i ragazzi di Tortuga, con cui abbiamo avuto modo di collaborare già in passato, e stiamo preparando una maratona con alcuni ospiti del mondo della politica italiana per parlare del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR. E quindi sarò live io con i vari rappresentanti delle altre associazioni, alcuni politici dei vari schieramenti, dai 5 Stelle al PD, Italia Viva, Fratelli d'Italia, insomma, chi più ne ha più ne metta. Trovate nella nostra pagina il link Zoom per registrarvi, venite a seguirci, ascoltateci. E Giuseppe, non si può sentire resilienza, però si chiama così, io dico il nome ufficiale, poi possiamo essere d'accordo che il tatuaggio resilienza non è il massimo, però questa è una scusa in più per venire a seguirci e criticare con i nostri amici politici, deputati, nome resilienza. Quindi questo era il mio inciso. Poi Giulio, a te gli onori.
Perfetto, no, direi che salutiamo tutti. Allora seguiteci per la live di questa settimana e alla prossima. Buona serata a tutti.